Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di un argomento del quale tutti avete sicuramente sentito parlare. Mi riferisco alla truffa del falso nipote. Si chiama proprio così, truffa del falso nipote. Ne esistono alcune versioni, ma tutte quante hanno in comune alcuni punti. Ad essere presi di mira in generale sono soprattutto gli anziani. Si racconta loro che un parente stretto si trova in grave difficoltà, se non addirittura in pericolo, e per questo motivo servono urgentemente dei soldi per aiutarlo. Tra poco arriverà una persona a ritirarli e di solito, oltretutto, questa somma è davvero molto molto importante. Magari detta così può sembrare strano, ne avete sentito parlare, come dicevo ne esistono diverse versioni, ma sicuramente questi anziani, ma non solo anziani, vedremo, sopraffatti dall'angoscia, dalla situazione, dalla pressione, dallo stress che questi malviventi mettono loro, purtroppo ci cascano e come, sono in parecchi. Ne parliamo oggi con Renato Pizzolli, che è capo del servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Possiamo dire che era nata, no, come truffa del falso nipote, poi a un certo punto tutte queste varianti che hanno ideato rientravano un po' sotto questo nome, questo cappello. In realtà avete deciso di coniare un nuovo nome, adesso si chiama la truffa della telefonata shock.
Esatto, ci siamo trovati, ma parliamo di quanto avvenuto lo scorso anno, davanti a una difficoltà oggettiva di identificare come truffa identica nella dinamica, sebbene non nello scenario prospettato, quello che inizialmente si chiamava sempre truffa del falso nipote, perché dietro non c'era più un presunto nipote che non esisteva, ma c'era un presunto medico, un presunto poliziotto, un presunto avvocato, insomma, delle figure professionali che portavano a pensare magari non è la truffa del falso nipote, questo sta succedendo davvero, quindi è giusto trovare un fil rouge e nello shock in cui si viene lanciati, si viene gettati improvvisamente dalla nostra routine quotidiana, perché la telefonata magari arriva alle 11 del mattino intanto che si sta cucinando e arriva questa notizia che ci catapulta in una realtà veramente angosciante.
Beh, anche perché soprattutto, come dicevamo, si racconta alle persone che è successo qualcosa di molto brutto. Dicevamo, ci sono parecchie versioni, io ho sentito parlare, conosco per esempio quella in cui vengono chiamati gli anziani, si dice loro che un figlio ha avuto un terribile incidente e ha anche provocato, insomma, il ferimento di un'altra persona, è arrivata la polizia, rischia di essere arrestato, bisogna correre, riuscire a portare una somma di cauzione perché poi non venga appunto arrestato, oppure l'altra versione è la cauzione per la persona che non è assicurata però si trova in fin di vita e quindi deve essere curata, oppure so anche di persone che sono state chiamate per un figlio in fin di vita che è corso all'ospedale perché non stava bene e poi ha una malattia terribile, deve essere operato immediatamente, però essendo una cura sperimentale bisogna dare una garanzia e quindi ci si sente dire, insomma, che l'adorato figlio, figlia, comunque qualcuno di molto vicino sta malissimo e come si dice il sangue va in acqua, non si capisce più niente.
Esatto, che è in estrema difficoltà e soprattutto caricano di emotività anche queste situazioni che sono già di per sé scioccanti. Quando dico caricano di emotività intendo dire che ad esempio la persona investita è una donna incinta e il bambino che portava in grembo è morto, quindi caricano ancora di più, confondono sempre di più e tengono in un tunnel, in una bolla la vittima che non riesce a oggettivare quello che sta succedendo. Anche quando si parla di cauzione, quando si parla di stazione un'azione di polizia, a volte si sente in sottofondo alla bisogna, perché dipende se si è identificato un maschio o una femmina come figlio o figlia, si sente magari chiedere di essere aiutati, di chiedere aiuto da quella che vorrebbe essere la figlia, e la vittima molte volte riconosce questa voce e da lì ha un gancio, diciamo, quasi incrollabile verso questa truffa. Quindi una volta che si riconosce addirittura la voce, diventa veramente difficile chiedere aiuto a qualcun altro, e si procede con questa dinamica che, è giusto ricordarlo, porta a consegnare un'importante somma di denaro, non per forza solo in denaro contante, ma anche in gioielli e beni.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, sicuramente qualcuno desidera intervenire. Allora, se volete telefonare, magari anche raccontare la vostra esperienza oppure porre le vostre domande a Renato Pizzoli, ricordo capo del servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale, potete farlo componendo lo 0848 030808 oppure, se preferite, scriverci un messaggino. Il numero WhatsApp è lo 076 321 11 13. Chiaramente poi a bocce ferme, quando ci si ripensa, passata un po' anche questa grossa emotività, qualcuno anche esterno può dire: ma come si fa, no, a cascare in queste truffe? Come fai a farti confondere così? È vero che creano delle situazioni assolutamente verosimili, come stava dicendo, a volte prende in mano il telefono, la chiamata viene fatta da una persona che dice suo figlio, sua figlia in difficoltà, e addirittura simulano, come stava raccontando, una voce che dice: mamma aiutami, papà aiutami, e addirittura si è convinto di riconoscere la voce della figlia, anche se non è vero. Situazioni incredibili.
Situazioni costruite ad arte da professionisti che fanno parte di organizzazioni. Ognuno ha un compito e questo compito, essendo la sua professione, lo svolge al meglio. Quindi questi scenari, che sono affinati nel tempo, sono costruiti in maniera tale che mantengano la tensione che permette di permettono di restare in questo stato di ansia e di confusione. Nel momento in cui ci si rende conto che ci si trova nella propria abitazione, in cucina, con la bilancia, e si sta pesando dell'oro per pagare la cauzione in polizia, se si riesce a oggettivare, evidentemente ci si potrebbe domandare: cosa sto facendo? In realtà ci si ritrova in un tunnel dove nessuno è da colpevolizzare, perché si è stati messi ad arte in questa situazione ed è difficile uscirne. Noi chiediamo alle potenziali vittime di riconoscere, magari in questi momenti, come quello della pesata dei propri gioielli in cucina o dove vengono pesati, un momento dove magari fa scattare un campanello d'allarme, perché effettivamente è comunque una situazione piuttosto paradossale, possiamo dire.
Certo, dopo verremo anche alle richieste, ai soldi, ai gioielli, ai beni che si hanno in casa, piuttosto alla richiesta di andare a ritirare i soldi in banca e poi come avviene l'eventuale consegna. Però, rimanendo un po' sulla grande tensione che riescono a creare ad arte, diciamo che le domande che poi si pongono le persone dopo, o i parenti, quando viene loro raccontato che cosa è successo, è: ma come fanno a sapere, per esempio, che quella persona ha un figlio o una figlia, e quindi simulare anche la voce, digli mirato, tra virgolette, poi vedremo, sua figlia ha avuto un incidente. Io so di casi dove è stato addirittura detto: sua figlia, che si chiama così, è in difficoltà, no? E quindi uno dice: ma allora mi conoscono.
È difficile poi, quando si parla con le vittime, far credere che l'autore in partenza questi dati non li aveva. Ed è veramente così, perché fare un lavoro di presa di informazioni così profonda da parte degli autori su persone che alla fine sono perfetti sconosciuti, ma anche alla società, è veramente molto difficile. In realtà siamo noi a fornire queste informazioni. L'abilità, ripeto, del professionista che ha la cornetta del telefono e fa quello di mestiere è quella di mettere in condizioni di fornire delle informazioni. Quindi, quando si dice che un parente deve subire un intervento, è chiaro che istintivamente si possono fare un paio di nomi ed è facile che siano quelli dei figli, e loro si cominciano a agganciare lì. E non è detto che noi registriamo questo passaggio, non è detto che ci rendiamo conto di averlo fatto, ma in realtà questa è la via più logica, più sostenibile, se è possibile passare questo termine, che per gli autori di perpetrare questo numero di truffe, perché parliamo di decine di telefonate al giorno in un territorio così piccolo come quello del Canton Ticino, quando sono attivi. E pensare che si sono preparati nel dettaglio su tutta la storia di una famiglia, decine di famiglie nel Canton Ticino, è semplicemente non possibile.
Allora, cominciano ad arrivare i primi messaggi. Abbiamo per esempio Doris che ci scrive: a me alcuni anni fa è arrivata una richiesta di soldi per un rientro in Svizzera dal Marocco da parte di una mia ex collega. Mi pregava di non dire nulla ai suoi genitori. Sul primo momento pensavo che dovevo aiutarla. In seguito, dopo varie richieste, ho scritto di rivolgersi all'ambasciata svizzera. Non ho più sentito nulla. Era una truffa diversa, comunque sempre un tentativo di truffa. Questi erano proprio un po' i primi, no? Quelli del falso nipote. Spesso erano appunto dei parenti lontani che chiamavano i nonni dicendo: ma come, non ti ricordi se sono figlio del... Facevano una ricostruzione strana, e poi magari si diceva: ah, ma sì, e chiedevano sempre soldi in questo modo.
Sì. Questa era una dinamica leggermente diversa. È vero, il falso nipote inizialmente era un astringente bisogno di denaro per non perdere un affare importante, l'acquisto di un'auto, l'acquisto di un appartamento, ed era un parente un po' più lontano dei figli. In questo caso invece è proprio, la chiamiamo tuttora, la truffa della richiesta d'aiuto. Quindi qualcuno in difficoltà che chiede aiuto. A volte capitava anche che era il capo e che chiedeva i soldi ai dipendenti, o la dinamica può essere diversa, e qui le richieste non sono così importanti, e quindi quando la richiesta di denaro è meno importante si ha anche meno attenzione critica, diciamo, verso il potenziale invio di denaro. Quindi è un altro rischio accresciuto per diventare vittime.
Qualcun altro ci scrive: ad una mia collega è successo questo, hanno ricevuto la telefonata i genitori pensando che fosse il figlio, hanno riconosciuto proprio la sua voce, probabilmente perché, si sono detti col senno del poi, abbiamo ricevuto delle telefonate in precedenza e la voce del figlio forse potrebbe essere stata registrata, manipolata, e quindi in base a questo ci sono cascati. Per fortuna si sono fermati in tempo. Allora, chiaro che dopo si continua a pensare alla situazione, a metabolizzarla, a farsi delle domande, si arriva anche a fare queste congetture, no? Mi hanno controllato, hanno registrato la voce. In realtà penso che possiamo tranquillizzare le persone, non sono così organizzati.
Noi in tutte le inchieste che abbiamo svolto non abbiamo mai avuto un riscontro in questo senso, ed è assolutamente molto più probabile che la suggestione della situazione porti a riconoscere una voce in questo senso. E non è pensabile investire per gli autori così tanto tempo e risorse in questo senso. La tecnologia avanza, non sappiamo quale sarà il futuro. Al momento attuale riscontri che quello che è stato detto o pensato dagli ascoltatori, noi l'abbiamo già verificato? No, mi sento di dire che al momento non è mai accaduta una dinamica di questo tipo.
Però succede molto spesso che poi i veri figli, una volta che è stata sventata questa cosa, si facciano un sacco di preoccupazioni per i genitori anziani e si chiedono: ma perché è stato colpito proprio il mio papà, la mia mamma? Ma è stato preso di mira, è stato sorvegliato, è stato proprio scelto, oppure è una casualità? Come vengono scelte le vittime secondo le vostre inchieste?
Allora, è giusto dire che c'è una sorta di... c'è un'organizzazione con dei ruoli ben precisi. Il telefonista di cui parlavamo è un ruolo, però ci sono altre persone, chi si occupa del sistema informatico, chi si occupa di coordinare il tutto, chi si occupa di venire a ritirare i soldi, ognuno ha il suo ruolo ben preciso.
Una rete, allora?
È una rete, è un'organizzazione. Uh-huh. È un'organizzazione anche ben rodata e funziona in questo modo, che nella maniera più semplice possibile hanno bisogno di un sacco di numeri di telefono e gli elenchi telefonici elettronici, quelli che troviamo nel web, sono la via più semplice. In più la selezione del nome, magari con un suono un po' desueto, quei nomi che non si usano più, possono far pensare a persone più anziane, ma altrimenti comunque fanno le telefonate, dalla voce riconoscono se c'è margine o meno di perpetrare una truffa di questo tipo. Ed è giusto dire che noi parliamo di anziani, ed è giusto, perché sono le vittime privilegiate purtroppo di questo genere di truffa, ma il più giovane, la più giovane vittima era del 1974, e chi vi parla in questo momento è del 1974, quindi può capitare anche a persone che sono, diciamo, vivono un po', da un po' di tempo in questo pianeta, ma non sono ancora definibili anziani.
Mi è sembrato di capire comunque che quando sono particolarmente attivi ci sono proprio dei giorni dove c'è l'organizzazione, tutti hanno il proprio ruolo, quindi cominciano a martellare via un numero dietro l'altro. C'è chi magari immediatamente non risponde, chi risponde con una voce giovanile, squillante, quindi magari direttamente viene appeso il telefono. Se invece ci incappano sull'anziano, ecco che si innesca tutta la procedura, quindi tanti tentativi nel corso della stessa giornata finché trovano la potenziale vittima.
Finché trovano delle vittime da poter, cioè che c'è questo aggancio, e poi sviluppano appunto questo fil rouge di tensione. Le telefonate nel loro intento sono continue fino alla consegna del denaro, la pressione è costante e anche rincarano la dose con, tra virgolette, anche laddove necessario, dei ricatti emotivi. Quindi si rende conto di quanto è grave la situazione, lo sa che sta per morire, ha ucciso un bambino, se ne rende conto. Caricano emotivamente la situazione per creare una tensione costante e portare a termine il lavoro. Perché per loro, è giusto dire questo, per loro è un lavoro. Chiaro, sono dei criminali, quindi stanno, però la concepiscono così.
Senza scrupoli, senza capire anche quale pressione poi questi anziani subiranno anche tempo dopo, perché io ho sentito di persone che veramente ancora per mesi sono state molto scosse e hanno avuto anche proprio delle conseguenze fisiche e psichiche per questo attacco. Per fortuna non è per tutti così, però le persone particolarmente fragili lo subiscono anche malamente.
Non è per tutti così, ma per molte vittime così, e anche quei casi che non sono andati a buon fine per l'autore. anche una truffa unicamente tentata, dove a un certo punto la vittima si rende conto e appende il telefono, vive con un'intensità tale da rimanere scosso per giorni o settimane o avere bisogno di parlare con qualcuno, magari anche uno specialista, per riuscire a elaborare quella che di fatto è stata una situazione sconvolgente.
Qualcuno ci scrive: se non ricordo male, negli avvisi di polizia per tutelare appunto gli anziani da queste truffe è stato detto che né la polizia né gli ospedali chiedono denaro per la presa a carico di un paziente in urgenza. Quindi certo, a bocce ferme bisognerebbe anche riuscire a ragionare su queste, su questi punti, no? Non è mai capitato che si chiedono i pagamenti anticipati per essere soccorsi.
Certo, come polizia e come autorità, noi stiamo facendo molti sforzi per, da una parte, informare in maniera chiara, dall'altro spiegare quali sono i punti in cui ci si può rendere conto di trovarsi di fronte a una truffa. È quello della richiesta di denaro in contante o addirittura in gioielli da parte dell'autorità non è una prassi assolutamente, ma nemmeno ipotizzabile. E nemmeno un ospedale fa qualcosa del genere, non lo fa per telefono, sono modalità che non esistono. Il fatto è, la difficoltà è rendersene conto, ed è per questo che, oltre a spiegare quali sono i punti in cui ci si potrebbe rendere conto di trovarsi di fronte a una truffa, si cerca anche di mettere delle difficoltà supplementari agli autori, nel senso che quando la vittima deve andare in un istituto di credito a prelevare o noi abbiamo parlato e creato un ponte con i vari istituti di credito in maniera tale che, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti, della privacy, e nella professionalità che è data a questi operatori, ma di fare in modo che possano aiutare anche loro a rendere più difficile la vita agli autori.
Ecco, una domanda che sorge ai nostri ascoltatori è proprio quella: siccome si parla di cifre importanti, chiedono, ma di solito ci sono anche dei limiti, non è che uno in fretta e furia, così, perché poi sei sotto pressione, può andare e prendere grandi cifre, no? Quindi perché questa scelta?
Ma diciamo che la cifra è la massima possibile e viene creata durante la telefonata, per cui si cerca di arrivare a una cifra, di solito si parla di alcune decine di migliaia di franchi, che però possono anche prendere una via al rialzo se ci sono maggiori disponibilità o si percepisce questa maggiore disponibilità.
Quindi già durante la conversazione non viene data la cifra iniziale, ma si dice: ma lei quanto può andare a prendere in banca? Cosa ha in casa, in questo senso?
Esatto. Ci sono volte in cui viene fatta una cifra, ma però può essere che la si costruisce nella telefonata e si capisce se questo denaro può essere preso in contanti, se può essere preso direttamente dalla vittima, intendo dire se può andare in una cassetta di sicurezza e prendere questo denaro o se deve passare dallo sportello. Adesso come adesso, gli autori tendono a privilegiare il denaro contante che si può fornire e semmai chiedono se ci sono gioielli, ma tendono a escludere il passaggio allo sportello della banca, perché comunque adesso qualche volta la truffa si è fermata lì. Quindi cercano di evitare questo passaggio che diventa per loro un po' critico.
Qualcuno dice: certo, io in questo momento non sono colpito, quindi è facile parlare. Però mi domando perché a un certo punto la persona non prova a chiamare il figlio o la figlia a verificare se sta bene.
Ma prima di tutto, quando ci si trova in una bolla come questo, in un tunnel, uscire da questo orizzonte estremamente ristretto e vedere cosa sta attorno è difficile. D'altro canto, magari la figlia o il figlio è il malato o l'arrestato, quindi comunque c'è già una spiegazione chiara del perché non si può chiamare. potrebbe sempre chiamare un altro parente a verificare, però ripeto, non è facile avere una visuale periferica quando ci si ritrova in una situazione del genere. E ancora di più si vuole aiutare con questo senso d'urgenza, quindi non si prende la distanza per ragionare. Quel momento, il momento in cui lo si fa, e questo è, penso che è una cosa che rode poi alla fine, col senno di poi, che se ci si prende un attimo di tempo, un attimo di distanza, si appende il telefono e si parla con qualcuno, come per magia questa truffa svanisce. Quindi evidentemente non è nemmeno corretto colpevolizzare la vittima perché non ha avuto la prontezza di avere questo distacco.
Certo, poi in generale questi truffatori sono anche molto subdoli, perché tendono a non lasciar mai appendere l'apparecchio, no? Accompagnano per tutto il tempo la telefonata dicendo: ma allora, intanto che controlla, non so cosa ha nel cassetto, mi dica, e fanno mille domande, oppure va a prendere i soldi all'istituto bancario, intanto che va rimaniamo all'apparecchio, così poi mi aggiorna su cosa sta succedendo.
Mantengono continua la tensione anche quando bisogna allontanarsi magari fisicamente dal telefono, chiedono di tenere la telefonata aperta e di mettere il viva voce, così sento che veramente sta aprendo i cassetti, sento che sta pesando i gioielli, sento che sta facendo quello che mi ha detto ed è ancora con me, perché nel momento che non è più sotto la mia tensione rischia di uscire da questo tunnel e rendersi conto che magari c'è qualcosa di strano e necessita, come diceva giustamente l'ascoltatore, quella telefonata che pare ovvia.
Qualcuno ci chiede: ma visto che si tratta di una rete ben organizzata, le vittime sono in pericolo?
Ma in pericolo inteso, qui è difficile rispondere in maniera corretta, nel senso che non corrono un pericolo per la loro incolumità fisica e nel momento in cui è interrotta la telefonata sono dimenticati dagli autori, per quello che sappiamo noi, quindi non c'è più un accanimento o qualcosa, la vicenda finisce lì. Però è chiaro, come abbiamo detto prima, c'è una salute mentale, una stabilità personale che viene minata. Quindi se il pericolo è quello di subire comunque dei danni anche a livello psicologico oltre che economico, in realtà quel pericolo per la potenziale vittima c'è. Dopo invece l'evento, con l'esperienza che abbiamo, mi sento di dire che non è mai capitato, quindi no.
Per fortuna. Qualcuno ci scrive, anzi Yolanda ci scrive: mio suocero è stato vittima anche lui di una telefonata con la scusa di un incidente del figlio. Lui non ha boccato e ha avvisato la polizia. Gli hanno detto che a volte si basano addirittura sui necrologi dei giornali, infatti aveva appena perso sua figlia ed era stato messo sul giornale. Quindi insomma, svariate vie per scegliere le proprie vittime. Qualcun altro invece, Ornella, ci scrive: diversi anni fa presso Novara il mio padrino è stato avvicinato da un'auto con uomini a bordo che dicevano di essere amici di suo figlio e che quest'ultimo aveva bisogno di 10.000 franchi per l'acquisto di un computer. Siccome il mio padrino era scettico, hanno chiamato con il loro telefonino una persona che insisteva dicendo di essere il figlio, ma appunto ha fatto una domanda molto personale, l'altra persona non ha saputo rispondere, così per fortuna tutto è finito bene. Ha avuto una lucidità che, come dicevamo, in alcuni momenti purtroppo le altre persone sopraffatti dai fatti, ecco bisticcio di parola, non riescono ad avere. Proprio per questo motivo sono in diverse le persone che ci chiedono: ma quindi come fare, come comportarsi?
Allora, prima di tutto, quello che una campagna svolta con unitamente alla prevenzione svizzera della criminalità recita: una telefonata shock più la richiesta di denaro è uguale truffa. Se noi rimaniamo in questa dinamica molto semplice, noi appendiamo il telefono nel momento in cui ci chiedono soldi. Quindi, se viene chiesto come fai, la cosa migliore è appendere il telefono non appena è successo o dicono che sia successo un evento grave e chiedono dei soldi. Purtroppo non è così semplice rendersene conto e siamo di nuovo in questa situazione. Verificare con comunque un parente, una persona a noi vicina, se tutto va bene o spiegare che si è ricevuta questa telefonata è un altro modo prima di consegnare qualsiasi somma, appendere il telefono e chiedere a qualcuno vicino o chiamando la polizia, in questo caso chiamando il 117, perché si è appena ricevuti una telefonata del genere, si avverte sul numero dell'emergenza, al 117 si dice siamo in questa situazione, anzi a volte ci chiamano che sono ancora al telefono dall'altra parte, perché noi adesso parliamo di anziani come hanno fatto a non accorgersi, ma ci sono anche quelli estremamente pronti di spirito, se ne accorgono, tengono il telefono aperto, chiamano la polizia e cercano di creare i presupposti per arrestare gli autori. Quindi ci sono varie dinamiche. È giusta come dinamica quella di chiamare la polizia, sia che la truffa è ancora in corso, sia che la truffa sia finita, sia che siamo magari dei parenti della vittima e abbiamo bisogno di rassicurazioni, nel limite del possibile si cerca di dare tutte le informazioni per avere gli strumenti per gestire la situazione di una tentata truffa come pure di una truffa e poi chiaramente la denuncia e tutto quello che va fatto.
Beh, ogni tanto è successo, no, di leggere sui giornali, sui portali, che qualche abile vittima in realtà ha proprio fatto questo gioco, è riuscita a fissare magari il falso appuntamento, nel frattempo ha avvisato la polizia e è arrivato per fortuna l'arresto.
Ma noi lo scorso anno abbiamo vissuto un anno molto difficile per questo genere di truffe. Siamo circa sulla quarantina di casi e le cifre sono veramente molto importanti, però ci sono stati anche 12 arresti e di questa abbondante decina di arresti molti sono stati grazie alla pronta reazione delle vittime che, resisi conto, hanno creato i presupposti affinché potessimo compiere questo arresto.
Mi diceva prima, i microfoni spenti, che sono stati particolarmente attivi nell'autunno, nel periodo prenatalizio, adesso sembra esserci un attimo di pausa, però bisogna tenere altissima la tensione, quindi sensibilizzare di nuovo la popolazione a come reagire, come comportarsi, mantenere il sangue freddo anche se si è da soli, appunto non lasciarsi prendere dall'emotività, cercare comunque in qualche modo di o appendere, fare una verifica presso altri parenti, altri figli, chiamare la polizia, informarsi.
Veramente appendere è l'unico strumento che ci difende in maniera efficace dal appendere il telefono, ci difende in maniera efficace da questo genere di truffe. Poi noi possiamo richiamare, e se fosse davvero la polizia, tornerebbe, magari ci darebbe delle spiegazioni più, diciamo, circostanziate, arriverebbe qualcuno, insomma, e se fosse l'ospedale, anche in questo caso magari ci sarebbe qualcosa di diverso. Noi appendiamo il telefono, chiamiamo qualcuno che ci sta vicino, la polizia, che la polizia molte volte la prima risposta che ci dà è: non è la prima che ci chiama oggi. Quindi la vittima si sente veramente più tranquilla, perché dice: allora era veramente una truffa. E quindi poi si può chiamare tranquillamente il figlio o la figlia che magari è in una presunta difficoltà, e anche se non la si trova subito, perché purtroppo io mi metto nel ruolo di figlio adesso, non sempre rispondo subito a mia mamma quando mi chiama, perché magari sto lavorando. Se ho la rassicurazione che comunque è una truffa, anche se non lo trovo, non mi getto nello sconforto, nel panico, ma invece lascio un messaggio e poi mi chiamerà.
Marco ci chiede, riceviamo spesso chiamate con numeri con i prefissi da Paesi Bassi, Regno Unito, insomma da lontano, chiede se deve preoccuparsi. Allora, diciamo che per quello che riguarda questo tipo di truffa dovrebbero essere abbastanza vicini, visto che operano sul territorio, c'è anche chi si presenta per prendere i soldi, o comunque la base può essere anche altrove?
No, che noi quello che sappiamo è che di principio la base è all'estero,
okay,
e prevalentemente in Polonia. Quindi quello che abbiamo è che i numeri di telefono a volte appaiono come se fossero quelli delle autorità. Quindi guardare il numero di telefono non ci mette al riparo da brutte sorprese. Quello a cui fa riferimento sono altre dinamiche, che però comunque possono anche essere semplicemente delle pratiche commerciali un po' azzardate o spregiudicate. Anche lì, se non si risponde al telefono, il problema rischia di essere risolto alla radice.
Ecco, a volte succede che poi i malviventi stessi interrompono la chiamata perché si accorgono magari che la cosa non sta andando a buon fine, l'altra persona comincia a mangiare la foglia, quindi appendono, oppure è la vittima stessa che appende e la cosa finisce lì. In questi casi bisogna comunque sempre contattare la polizia, dare tutte le informazioni, non bisogna lasciar cadere la cosa.
Allora, molti non lo fanno e noi non abbiamo la dimensione reale della situazione, ma è assolutamente importante segnalarlo. Anche solo una breve segnalazione, perché la situazione è conclusa, aiuta molto, ma aiuta anche la potenziale vittima, perché sebbene ha appeso e sebbene non ha più il problema stringente di essere sotto tensione, essere in difficoltà e avere questa richiesta di denaro, può essere che però la testa comincia a pensare: ma però magari mi stanno controllando, quindi guardo fuori dalla finestra. Avere delle rassicurazioni anche dalle autorità o da una persona che non è la prima telefonata che riceve in quel senso, l'operatore di centrale, magari, che può spiegare, può dare delle rassicurazioni, io credo che non possa che far bene anche alla vittima, che a un certo punto ha abbastanza elementi per inquadrare meglio la situazione.
Grazie mille Renato Pizzolli, io penso che oggi ha spiegato molto bene queste dinamiche ai nostri ascoltatori, ha dato dei consigli utilissimi. Noi abbiamo ricevuto tante altre truffe raccontate via messaggio dai nostri ascoltatori, da chi viene avvicinato per strada e ai quali vengono proposti acquisti di orologi, di beni di lusso, eccetera, e poi tante altre truffe. Torneremo sull'argomento, visto che ce n'è per tutti i gusti. Io per il momento vi saluto, l'appuntamento è per domani. Buon pomeriggio.